Il primo versetto che ascoltiamo e cerchiamo di comprendere oggi è nella seconda lettera di San Paolo a Timoteo, al capitolo 2, al versetto 12 e 13. Dice così: se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. La nostra attenzione è su questa parte centrale. Se siamo infedeli, lui rimane fedele. L'altra traduzione precedente diceva così: se noi manchiamo di fede, egli rimane fedele. Se manchiamo di fede. Se manchiamo di fede, non disperiamo, perché lui è fedele. Ma prima di dire appunto così, se siamo infedeli o se manchiamo di fede, lui rimane fedele, c'è quell'altra parola: se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà. Rinnegare Gesù. Noi questa parola la conosciamo perché abbiamo visto San Pietro rinnegare Gesù. Se lo ha rinnegato lui, comprendiamo che questa tentazione può esserci anche per noi e quindi cerchiamo sempre di stare vigilanti perché non ci succeda. Cosa vuol dire rinnegare Gesù? Vuol dire, credo, può voler dire tante cose, ma questa volta mi pare di tradurla in questo modo, questa frase, questa parola. L'abbiamo conosciuto come maestro. Rinnegarlo vuol dire non riconoscerlo più come maestro. Dopo aver goduto i suoi insegnamenti, dopo aver ricevuto la sapienza dalle sue parole, dalle sue parabole, dai suoi suggerimenti, non lo riconosciamo più come maestro, cioè non prendiamo più la sua parola come valida da mettere in pratica nella nostra vita. Questo è un aspetto del rinnegarlo. Ma da lui siamo anche stati guariti. Da lui siamo stati rivitalizzati. Rinnegarlo vuol dire non riconoscerlo come Signore della vita. Dopo aver goduto così tanto della sua presenza e della sua opera e del suo intervento per noi, come i nove lebbrosi. I nove lebbrosi hanno goduto della guarigione, hanno goduto della loro salute grazie alla parola di Gesù. Non lo hanno riconosciuto come Signore, non sono tornati indietro a dirgli: dici cosa dobbiamo fare, che noi ti vogliamo servire, come l'ha fatto invece quell'uno su 10 che è ritornato. Rinnegarlo come nostro Signore dopo aver goduto della guarigione e della nuova vita è anche purtroppo possibile, e qualche volta ci succede, forse nemmeno ce ne accorgiamo. Ma poi Gesù anche è colui che ci ha perdonati. e non poche volte. Dopo essere stati perdonati, può darsi che ancora lo rinneghiamo, cioè non lo riconosciamo più come nostro Redentore, come colui che ricostruisce, ha ricostruito il nostro rapporto con Dio, con il Padre e tra di noi. Se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà. Che cosa vuol dire? Vuol dire che lui dipende da noi? Che lui reagisce a quello che facciamo noi? Il fatto sta che, se noi lo rinneghiamo, lui non può più dire questo è mio discepolo. In quel momento, se noi non lo accogliamo più come Maestro, come Signore, come Redentore, non può più dire al Padre questo è tuo figlio, perché i fatti lo smentiscono. Il fatto del nostro rinnegamento smentiscono la sua parola. Gesù non può più, non può mentire al Padre, non può dire questi è tuo figlio, questi è mio discepolo. Chi lo rinnega in pratica ritorna al mondo, a quel mondo che lo ha crocifisso. Se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà. Però aggiunge San Paolo appunto questa parola sulla quale ci vogliamo fermare un po' di più. Se siamo infedeli, lui rimane fedele. Se siamo infedeli. Cosa vuol dire essere infedeli? Vuol dire non essere perseveranti nell'amore e nella fede. Essere perseveranti è essenziale, anche se è difficile, perché già la parola perseverare dice che c'è un atteggiamento, un continuare nella fedeltà, un continuare nonostante le difficoltà. Quindi noi sperimentiamo anche nella fede alti e bassi. Sperimentiamo fervore e poi magari qualche tempo dopo apatia. Sperimentiamo stanchezza nell'esercitare la nostra fede, aridità, fatica, qualche volta addirittura buio, solitudine. Sono le difficoltà a cui va incontro la nostra perseveranza nell'amore e nella fede. In questi casi, quando c'è stanchezza, quando c'è apatia, fatica, la fede non è del tutto assente, però può essere poco incisiva, poco testimoniante, anche se sentiamo che non è assente, ma non costruisce, non opera, non agisce. È come ci fosse il motore che però non si muove. Il motore c'è, ma è fermo. E allora non succede nulla. Cosa fare? Se noi manchiamo di fede, egli rimane fedele. egli rimane fedele. Gesù cioè rimane con noi. E abbiamo alcuni episodi nei Vangeli che ci mostrano questo rimanere di Gesù, rimanere fedele. Lui è fedele ai suoi discepoli, anche quando essi sulla barca gridano e hanno paura perché non hanno fede. Anche quando essi si incamminano in direzione contraria a Gerusalemme, se ne vanno a Emmaus. La loro fede è venuta meno, ma Gesù cammina con loro, egli rimane fedele. Oppure quando i discepoli tornano al loro mestiere, vanno a pescare e naturalmente non pescano nulla. Gesù rimane fedele. Egli si fa incontrare là sulla spiaggia, pronto a dar loro da mangiare, ad accoglierli, a far sentire loro la sua presenza ancora di maestro, di pastore, di Signore e di Redentore. Egli rimane fedele, cioè Gesù rimane con noi, rimane l'Emmanuele. Allora noi questa parola ce la dobbiamo ricordare, la dobbiamo tenere scolpita nel nostro cuore. Lui rimane fedele. Se Lui rimane fedele, noi non possiamo permettere che la tristezza o la paura o la violenza del mondo incida sulla nostra vita, perché sappiamo che anche se noi siamo nella fatica, nell'aridità, nell'apatia, nel buio, nella stanchezza, anche se noi siamo così in una fase di calo della nostra fede, sappiamo che Egli rimane fedele, che Egli c'è, e quindi contiamo sulla Sua presenza, non su quanto noi percepiamo di noi stessi o quanto noi sentiamo dentro di noi. È più importante ciò che fa Gesù che ciò che sento io. Egli rimane fedele, anche se io manco di fede. È importante non solo per me ciò che fa Gesù, ma anche per il Padre è importante la fedeltà di Gesù. La fedeltà di Gesù è più importante della mia stanchezza. Gesù, infatti, può dire sempre al Padre: questo è stanco, ma è mio. È arido, ma è mio. È tentato, ma è mio. È debole nella fede, ma è mio. È persino incapace di fidarsi di me, ma è mio. Egli rimane fedele. Quindi di fronte a Dio conta di più la fedeltà di Gesù della mia incapacità. Ecco, Gesù continua a rimanere fedele. L'abbiamo visto in quegli alcuni episodi e anche in molti altri, lo vediamo anche certamente nella nostra vita. Quindi la nostra fede, anche se è debole, ma se riesce a vedere la fedeltà di Gesù, è molto bella la nostra fede. Quando noi adoperiamo quel poco di fede che è necessaria per vedere, contemplare, tener conto della fedeltà di Gesù, allora è come se la nostra fede ci fosse tutta, come se non fosse più stanca. Noi dobbiamo tener conto non di quello che siamo capaci noi, ma di quello che è capace Gesù per noi. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele. Non può rinnegare se stesso. Lui rimane colui che ha dato la vita per noi. E perciò, di fronte al Padre, il peso dell'offerta e dell'amore di Gesù per noi è molto più grande di quello che noi siamo capaci. La seconda frase che cerchiamo di tenere presente è ancora un altro aspetto dell'infedeltà. San Paolo dice, parlando di un po' di persone, dice che sono gente dalla mente corrotta e che non ha dato buona prova nella fede. Con l'altra traduzione, quella precedente, dice sono riprovati in materia di fede. Cosa vuol dire riprovati in materia di fede? Lo dice in un altro passo, nella prima lettera a Timoteo. Lo Spirito dice apertamente che negli ultimi tempi alcuni si allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti ingannatori e a dottrine diaboliche. Quindi c'è anche purtroppo questa possibilità, oltre che quella di mancare di fede e di rinnegare il Signore, anche di poter essere riprovati in materia di fede. Riprovati nel senso che abbiamo ceduto a qualche deviazione. E le deviazioni in materia di fede anche purtroppo sono possibili. Perché sono possibili? Perché nel cuore dell'uomo fa capolino ogni tanto l'orgoglio. E se uno adopera l'orgoglio anche nella descrizione della propria fede, dei misteri del Signore, e nel cercare di capirli a modo suo, allora questo orgoglio trasforma, cambia i connotati a tutta la fede. Allora noi, la nostra fede è riassunta, o i misteri della nostra fede sono riassunti nel simbolo apostolico, nel credo. Ho sentito ancora qualcuno che dice io credo, io professo il credo, con alcune varianti. Da dove vengono quelle varianti? Vengono dall'orgoglio del ragionamento dell'uomo, che non accetta la fede così come l'ha trasmessa la Chiesa, ma pensa, questo orgoglio, di aver qualcosa di meglio, di aver qualcosa di più, qualcosa di diverso. di più vero, di più giusto, ma è basato sul ragionamento, su asserzioni fondate su nostri pensieri. E questa possibilità di trasformare, di cambiare o di modificare anche di poco il credo che abbiamo ricevuto dalla Chiesa viene perché c'è sempre nell'uomo, purtroppo, il desiderio di affermarsi, di farsi maestro, di avere discepoli, di farsi considerare più grande dagli uomini. Ecco, l'orgoglio cerca di farsi vivo anche in materia di fede. E allora queste varianti nella fede della Chiesa indicano che, casomai, se le pratichiamo noi, indica che siamo fuori dall'umiltà, fuori dallo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è sempre spirito di comunione e di umiltà. Questo orgoglio diventa una porta aperta per il nemico, perché se siamo senza Spirito Santo, spirito di comunione e di umiltà, siamo nella tenebra, siamo al di fuori della mano di Dio. È proprio una porta aperta al nemico, che può far di noi quel che vuole, può rovinare oltre la fede anche il nostro amore tutta la vita. Se non c'è Spirito Santo, che c'è solo dove esiste l'umiltà, se non c'è Spirito Santo non c'è più nemmeno luce sui misteri di Dio. Quindi quando uno vuole introdurre delle variazioni al credo, è già questo segno che in lui non c'è Spirito Santo, perché rifiuta la comunione con tutta la Chiesa, perché non comprende i misteri di Dio così come sono stati compresi dagli apostoli e da quanti li hanno vissuti. San Paolo dice così anche a proposito di questi riprovati in materia di fede: non progrediranno oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti. Credono di essere intelligenti, più degli altri, ma per noi che godiamo della luce dello Spirito Santo, invece comprendiamo che quella è soltanto stoltezza, è frutto dell'orgoglio, della superbia, che fa rifiutare l'obbedienza alla parola di Dio, l'ubbidienza alla Chiesa, fa rifiutare l'ubbidienza alla tradizione della Chiesa. Ubbidire alla tradizione della Chiesa è umiltà, è essere membro del corpo di Cristo. Se si rifiuta l'ubbidienza alla tradizione della Chiesa, si rifiuta anche di essere membro del corpo di Cristo, e quindi non rimane più nulla di valido e di santo. Ecco, noi vogliamo non meritarci questa parola, di essere, cioè, riprovati in materia di fede. E allora rimaniamo saldi in quella fede che ci è stata trasmessa dalla Chiesa. E amiamo questa fede che ci fa essere in comunione con la Chiesa di tutti i tempi, non solo quella di oggi, ma con quella di tutti i tempi fino agli Apostoli. E quindi ci fa essere in comunione anche con tutti i santi di Dio. Amando, se amo la mia fede, quella che ho ricevuto, rinuncio alle mie ad avere delle vedute personali. Se voglio avere delle vedute personali mie in materia di fede, questo è già segno che sto rinnegando la fede della Chiesa. È già segno della presenza dell'orgoglio e della superbia, della mancanza dell'umiltà e quindi della mancanza dello Spirito Santo. La fede non è una nostra conquista, che ci conquistiamo con ragionamenti o con ma è sempre un dono ricevuto e quindi un aggancio al corpo di Cristo, alla Chiesa, è sempre una partecipazione alla vita dei santi che hanno dato testimonianza al Signore Gesù e che ora lo lodano in eterno, come sentiamo e abbiamo sentito nelle letture dell'Apocalisse. Ecco, Gesù stesso aveva detto che i misteri di Dio vengono rivelati, il Padre li rivela ai piccoli, ai semplici, ai piccoli che li accettano con umiltà, che li accettano con riconoscenza, anche se sanno che anche se non li capiscono subito del tutto, li accettano ugualmente, li capiranno quando Dio lo concederà loro, come Gesù stesso aveva detto a Pietro: capirai dopo, intanto ubbidisci, capirai dopo, ti sarà dato di capire il mistero della comunione con Gesù e della sua opera e di quanto lui fa. Ti sarà dato di capirlo dopo che hai ubbidito, dopo cioè che sei entrato nell'umiltà, nell'ubbidienza e hai rinunciato all'orgoglio. Quindi ecco i misteri di Dio e quindi tutto i misteri della nostra fede sono manifestati ai piccoli. Gesù stesso ci dà esempio quando ci fa vedere come egli rimane fedele a quanto hanno detto o scritto i profeti, a quanto è scritto nelle scritture. Lui non vuole inventare nulla di nuovo. Ogni cosa che fa, ogni passo che compie è come nelle scritture. Questo lo ha lasciato capire ai suoi discepoli. E qui sta quindi la bellezza e la grandezza della fede di Gesù, che noi pure impariamo da lui. Nulla, mai nulla di nuovo. Di nuovo c'è soltanto il frutto che può venire dalla nostra ubbidienza alla fede. Quella è la novità che anche la nostra vita può portare nella Chiesa e nel mondo. Ogni volta che un cristiano ubbidisce al Signore e professa la sua fede, la fa entrare in maniera rinnovata o nuova dentro la vita della Chiesa e diventa un dono per tutti gli altri credenti. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele. Quindi non ci scoraggiamo mai delle nostre incapacità. Contiamo sulla fedeltà di Gesù davanti al Padre per noi. E riprovati in materia di fede, noi vogliamo appunto con l'umiltà rimanere in comunione con la fede della Chiesa e quindi con la fede vissuta dai santi che ci hanno preceduto. Sia lodato Gesù Cristo.